You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
TRX incontra.
Che Chuck potente.
Ciaccatore pro.
Ehi, è il 1996, abbiamo qui con noi due giovani promettenti facce dell'hip hop italiano. Potremmo iniziare così questa chiacchierata e...
Ci piace.
Ci piace, addirittura ci piace.
Brutta voglia.
Mi si è fermato il cuore a facce. No, nel senso...
TRX Radio, che nel 1996 non c'era, ma c'erano in sottotono e ci sono ancora adesso e sono tornati con un disco. Guarda, mi dichiaro subito, un disco bellissimo. Vi ho quasi detestato perché speravo di poter dire massi un ritorno, hanno fatto bene a tornare, però potevano evitarlo. Invece ho visto veramente un sacco di lavoro, ma al di là dei brani nuovi, io vorrei partire proprio dai brani vecchi. Li avete rifatti, ci avete lavorato sopra? Come e perché?
Ma sicuramente per quanto riguarda i brani vecchi era più facile rovinarli che farli diventare quello che sono adesso, perché la gente ce l'ha in mente in un modo e cercare di mantenere quegli equilibri è veramente difficile, rinnovando poi sound e anche modo di cantarli, nonostante Tormenta sia una macchina da guerra, nel senso che comunque sembrava Tormenta del 96 lì, no? E è stato veramente difficile cercare di mantenere, no, tutte le cose a posto per non scontentare nessuno.
Anche perché avete resistito alla tentazione di renderli iper contemporanei, cioè non sono diventati sottotono trap, anche se per certi versi potevano anche diventarlo.
Bravissimo, perché comunque a entrambi piace comunque la roba nuova.
In tempi non sospetti, cioè voi eravate quelli che ascoltavate quello che non era la East Coast, che ascoltavate le tamarrate West.
È che per assurdo è un po' la radice della musica di oggi, no? Esatto. Perché chi è cresciuto con quella roba lì non la trova così scollegata poi la trap dalla vecchia West Coast. Però quello che volevamo fare era appunto ripresentare, perché avremmo potuto anche fare solo dei brani nuovi, perché ce la sentiamo calda, però in realtà la voglia era anche di far scoprire a chi invece è un pubblico di oggi, che a volte nell'era pre-internet sembra che non sia nemmeno esistita, e invece per fortuna dei testimoni ci sono. È stato molto bello, e anche la scelta dei featuring è stata un po' quella, no? Cercare di dare delle voci di oggi comunque ha dei pezzi che poi in realtà tutti quanti quelli che hanno partecipato sono cresciuti con questi pezzi, ed è stata proprio bella l'emozione che ci hanno sempre scritto nei messaggi mentre lavoravano al pezzo, e tutto proprio perché appartengono un po' al loro passato, quindi non era neanche talmente scollegato poi avere degli artisti di oggi sui nostri pezzi vecchi.
Ma Fish, tu tecnicamente come hai agito sulla parte strumentale?
Scusa
la domanda da nerd, però sono veramente troppo curioso.
No, ma io ho cercato appunto di tenere degli elementi fondamentali dei pezzi vecchi, quali i sample, e poi magari costruirci un mondo nuovo attorno, perché senza diciamo, passatemi il termine, stuprare l'atmosfera e rendendola più contemporanea a tutti i costi, no? E è quello, insomma, ho cercato di mantenere quello che manca tanto oggi, il sample, per dare appunto riproporre quel mondo che era nostro. Ma perché secondo me adesso le cose sono fatte bellissime, però magari sono fatte un po' più in serie, no? Un po' più con dei preset di synth, eccetera. manca un po' l'amore per il sample.
Sono bellissime davvero, l'hai detto per cortesia?
No, beh, assolutamente no. Insomma, no, la cortesia non fa parte della mia dignità, come si può dire.
Stavo per dirlo.
No, penso che ci siano delle cose veramente fatte bene, veramente, veramente fatte bene, e che forse io non riesco neanche a fare così bene, no?
Questo non direi.
No, però, nel senso, è fatto, e sono cose fatte con l'artigianato e l'inconsapevolezza di uno che vuol fare una cosa senza guardare al mercato discografico, no? Solo per la figata di farle, quello che facevamo noi negli anni 90, no? E che stiamo rifacendo adesso, cioè per la figata di farlo. Quindi escono delle cose talmente tanto spinte e forti che dici: ma come ha fatto a farla sta roba? Quindi
che anche per noi comunque è stato un processo, devo dire, all'inizio quando ci siamo beccati, comunque il fatto che siamo comunque entrambi attenti su quello che succede, come si è evoluta la musica. Abbiamo spinto sull'acceleratore all'inizio anche facendo delle cose molto moderne, e che in realtà poi ci siamo resi conto che, a parte che manca proprio un po' la rappresentazione di quello che era il suono classico, che non è detto che debba suonare per forza vintage, può suonare benissimo moderno, però dall'altro lato era come se quel posto un po' ci spettasse, fosse un po' il nostro compito, anche quello di far riflettere le persone sul fatto che, anche se un beat suona quasi boom bap, che poi Mastroianni ha quel suono per assurdo no, poco West Coast, sì, è molto più boom bap, però era proprio porre l'accento su una ricerca che magari può dare uno spunto anche a chi è più giovane di andare a capire come mai è così grosso questo beat. Perché il Buon Fish l'ha passato in un SP 1200, cosa che in pochi fanno oggi, ed è un campionatore che dà una bella pacca.
Tra l'altro, noi ci eravamo visti in maniera diversa l'estate scorsa con Torme a Padova, alla fine di una serata con un DJ set del compianto Claudio Coccoluto, il grande Claudio Coccoluto. Con Fish invece in virtuale per un'intervista che avevamo fatto sempre per TRX. Ti è rimasta impressa dalla faccia che stai facendo? Proprio
no, non te sì, ne poteva certo, fregare no. Di me. Ma io mi sono anche tatuato la data qua, come potete vedere. Sai che non mi ricordo. Io
invidiamo,
era stata molto bella come chiacchierata, giuro.
Beh, non ho dubbi.
Comunque, ecco, ci eravamo rivisti l'estate scorsa in questa maniera e non si era assolutamente parlato di Sottotono. In realtà mi stavate nascondendo qualcosa.
Assolutamente
già sapevate.
Sì. Assolutamente
che
sì.
Che stronzi, veramente.
Assolutamente sì.
Beh, fino all'ultimo è stata dura tenere questi segreti, anche i featuring, tutto, veramente è stata una difficoltà estrema.
Quando è che è iniziato tutto? Cioè, è iniziato tutto con la cosa di Sanremo di Livio Cori, che è arrivato un po' a sorpresa, oppure già prima stavate covando qualcosa?
Personalmente c'era da sempre, devo dire, questa è nei sogni comunque che accadesse. Sicuramente ha accelerato un po' i tempi, sì, questa partecipazione nostra a Sanremo, ma più che altro perché ha riacceso, almeno per me, una... essere su quel palco, vabbè, poi per il significato anche che ha un po', vabbè, per tutti i cantanti italiani, ma anche e soprattutto per noi. Però essere su un palco assieme a priori è stata veramente una bella scintilla, cioè io l'ho sentita molto forte, che qualcosa ancora bruciava.
Anche quel senza cuore di Fish.
Ma io sono, guarda, c'ho un cuore.
E lui lo nasconde bene, ma la sensibilità musicale parla chiaro.
No, beh, diciamo che io credo molto nel destino, nel senso le cose si sono messe tutte favorevoli in questo momento ed è successo quello che è successo, cioè magari prima era troppo presto, non lo so, non so se è effettivamente così, però è successa sta roba, ci siamo ritrovati per appunto Sanremo, abbiamo fatto questa ospitata e da lì poi abbiamo cominciato a pensare a un eventuale lavoro assieme, poi da lì piano piano si è concretizzato e siamo felici di essere riusciti a comunicare quello che siamo realmente. Come diceva Torme, no? Abbiamo fatto mille prove, non è stato facile fare questo disco, ma non tra di noi, trovare giusto, l'equilibrio giusto, sì. No? Ci siamo visti allo specchio e abbiamo detto chi siamo, ci siamo chiesti chi siamo e cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare. Ed effettivamente è stata vincente questa cosa, perché secondo me alcuni artisti non hanno ben in mente chi sono e cosa possono essere, cosa possono fare. Fanno delle cose seguendo un po' quello che è, no? Il flow di quello che va, di quello.
Sì.
Secondo me questo disco è un po' uno schiaffo a quelli che pensano che fare le cose come gli altri sia la cosa vincente, no? Tutti lo dicono, dovete essere originali, ma poi cascano sempre in questa roba. E io penso che oltre a noi è stato fondamentale anche l'idea, la visione del nostro discografico Jacopo Pesce, perché comunque ci ha aiutato a sviluppare un po' il progetto come noi avevamo in mente.
Assolutamente.
Cioè, lui aveva la sua visione, ce l'ha comunicata più volte, noi l'abbiamo ascoltato parecchio.
Cosa vi aveva detto? Quali erano state le parole, se ve le ricordate? Sono curioso.
No, però sai, più quella visione proprio quasi da fan dell'epoca, mm-hmm, e che voleva riportare più quella vibe, più sì, che fare, cioè, comunque un progetto pensato a tavolino. La difficoltà era proprio quella, portare quella vibe invece con la dinamica di oggi, con anche delle sonorità che potessero essere comunque moderne. Quindi quello era il bello, che lui, pur non dicendoci tecnicamente come avremmo dovuto farlo, ci ha trasmesso in realtà proprio una vibrazione che anche noi siamo andati a ricercare, ma anche perché, come ti dicevo, siamo partiti in quinta perché comunque entrambi facciamo cose o cerchiamo di fare anche delle cose moderne, e in realtà ci siamo resi conto che poi quando andavamo a toccare le corde nostre ci rendevamo conto anche noi nei pezzi quali erano invece davvero una cosa che era unica ed era proprio nostra.
Cioè, diciamo che lui era un po' la voce del popolo,
okay,
no? Diciamo che ha questa sensibilità che ci porta a dire, che ha portato a darci dei consigli del tipo, raga, non esagerate, cioè fate le cose
tranquilli,
come sapete fare voi.
Esatto,
no?
State tranquilli.
Ed effettivamente è stata, nonostante poi noi abbiamo fatto le cose che sappiamo fare fondamentalmente, no? Cioè, per lui c'è stato molto d'aiuto nel cercare la via esatta.
Anche perché voi sapete fare molte cose in realtà, perché quando poi si sono divise le vostre strade artisticamente, avete preso, correggetemi se sbaglio, due direzioni diverse, forse anche molto diverse.
Ma prima che si separassero le strade, devo dire, è stata una cosa già che in teoria un po' si respirava. Io mi ricordo proprio che Fish era su Yacht Boys, Lil Wayne, aveva già capito qual era un po' la direzione che poi sarebbe stata veramente quella del crunk, ma che poi è diventata la trap. Io ero strippato di Casey and JoJo, e infatti ci sono dei cori enormi su delle basi che comunque hanno il sapore invece degli Yacht Boys, quindi era già lì veramente quelle due strade un po' le avevamo già prese.
Ma vi stavate sul cazzo? Detto
senso?
Proprio terra a terra, quando iniziavano ad esserci due diverse visioni artistiche.
Ma no, cioè, nel senso, non ci stavamo sul cazzo, ma semplicemente ascoltavamo cose completamente diverse. Cioè, forse era anche un bene questa roba,
ma
no?
Era assurdo, sì, ma in teoria perché, comunque un mix strano.
Infatti ognuno metteva del suo,
sì,
no? Nel senso, se tu fai una cosa e cerchi di fare sempre quella cosa, secondo me è un po' deleteria, no? Perché poi passi per essere quello che si è seduto, no? E sa schiacciare quei due pulsanti e finisce lì.
Che da un lato l'abbiamo un po' pagata, perché il nostro, sì, pubblico da sempre ci dice sotto effetto stono, per secondo loro, comunque secondo tutti, avremmo anche per i nostri discografici dell'epoca avremmo dovuto fare sotto effetto stono per tutta la vita. Quindi un po' l'abbiamo pagata, però questo secondo me ci ha portato poi a scoprire, invece, essendo amanti della musica di fondo, collezionisti di vinili, campionatori, microfoni, non ti puoi fermare a quello che sai già fare, pian piano scopri sempre di più del mondo musicale che c'è stato e del presente, di come si evolve. E alla fine lo so che è difficile per il pubblico, però noi pensavamo invece anche addirittura di essere un traino. Già il terzo album, che era anni 80 rispetto alla West Coast del 96, era proprio perché l'hip hop si stava spostando in quella direzione lì, soprattutto il mainstream, e noi eravamo più che consapevoli di avere un po' anche quel ruolo lì nella, mm-hmm, scena italiana. Volente o no, perché anche tu lo sai, veniamo comunque dalle jam più crude e tutto, però a un certo punto ci siamo staccati per prendere una strada un po' solitaria.
Che poi non vi eravate staccati realmente, perché avevate fatto Area Cronica, che era proprio l'omaggio a quel mondo lì.
Bravo.
La scelta imprenditoriale peggiore del XX secolo.
Bravissimo.
Probabilmente.
Di quel periodo, sì, perché... Purtroppo no, il grosso problema di Area Cronica, secondo me, è che noi venivamo da una realtà che era quella di una major,
uh-huh,
di conseguenza abituati con dei budget da major.
Che poi erano le major dell'epoca che spendevano, sì, spandevano, perché pensavano che ancora vivessimo.
Invece avremmo dovuto gestirla come una piccola realtà che spendeva in base a quello che poi si poteva permettere e in base ai guadagni che e invece noi comunque abbiamo sempre avuto una visione più artistica che imprenditoriale, forse ci ha fregato quella roba lì, no?
Era l'entusiasmo più che ci spingeva più che la praticità.
Sì, anche voler dare qualcosa alla scena, perché mi ricordo che c'era questa componente qua, ci sentivamo veramente parte di una famiglia con degli obblighi che ci sono all'interno di una famiglia.
Dare delle possibilità, infatti, a chi vede i gruppi più giovani che pensi che abbiano davvero le capo e comunque un bassi maestro, comunque aver intercettato Fibra, comunque in tempi non sospetti, quindi comunque alla fine anche Tiziano, devo dire, ci sono state delle scoperte che poi ci hanno comunque confermato di averla avuto comunque del fiuto.
Che poi Tiziano Ferro era completamente diverso quando si esibiva con voi nei live.
Ma anche se ora che lo rivedo, l'ho rivisto in questi giorni, è bello vedere anche quel lato di Tiziano che non è mai cambiato, che è bellissimo. Anzi, ci ha raccontato di retroscena, perché giustamente poi nelle retrovie del nostro live set succedevano delle cose.
Cosa che voi non sapevate,
no, bravissimo, no. Di cui eravamo all'oscuro.
Ma scherzi fra i coristi, eccetera, ci raccontava questa cosa.
Cosa pensava la sezione cori di voi? Non nel senso di Livio, ma nel senso di coristi.
Penso.
Beh, quello che dice Tiziano è che è molto bello e che ha imparato tanto, perché comunque noi anche nel nostro comunque entusiasmo un po' anche folle di fare le cose, però in realtà ci mettevamo sempre una grande dose, o almeno cercavamo, di professionalità. E quindi il bello è che chi girava con noi aveva comunque, sicuramente c'era del divertentismo estremo, però vedeva che c'erano delle linee, siamo sempre stati anche abbastanza rigidi, ma perché in realtà anche adesso agli appuntamenti o che sono, siamo due tipi che cercano di arrivare addirittura in anticipo, e quindi in tour quella cosa lì si trasforma nella gente che poi si giù nella hall a aspettare la gente che è in coma ancora in camera e quindi comunque eravamo anche belli rigidi.
Che poi vabbè, Fischer era quello più serio di tutti, se non sbaglio, quello che si occupava anche delle menate burocratiche.
Ma io sono un cazzone, raga, fortuna, ma sfatiamo questo mito,
ma non ascolti bene, cioè non ci freghi con questa maglia rosa bella peraltro, però No, tu sei quello serio.
No, teneva proprio le fila, sì, assolutamente, della situazione.
Ma quello in realtà si è potuto pensare anche dopo, perché quando si sono appunto separate le strade, dalla percezione esterna, siete qua eventualmente per cambiarla, Tormento era il pazzo scriteriato.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Che andava nell'underground rifiutando il mainstream, e Fischer era quello che restava nel mainstream, però con astuzia faceva un passo indietro e diventava l'eminenza grigia che creava le hit. Bravissimo. Quanto è realistico questo quadro?
A me
mi hai azzeccato.
No, ma cioè, più che eminenza grigia, io ho cercato di portare avanti un lavoro, no? Nel senso, poi ci sono state delle cose che sono andate, delle cose che non sono andate, di quelle che ho prodotto, però onestamente io sono contento di fare quello che ho fatto, quindi ho fatto tutte le cose non tanto per essere il mastermind della produzione italiana, ma perché
eri lì.
Mi piaceva portare a termine quel progetto, iniziare a portare a termine quel progetto.
Sì, io quello che ho cercato era più dove era la musica quasi in fase embrionale, dove veramente vedi nascere delle cose, quindi le situazioni delle gem underground. Quella era anche un po' una mia rivalsa, di fargli vedere, raga, dopo anni di mainstream mi presento comunque alle gare di freestyle e mi difendo ancora bene. Però tutta la ricerca che ho fatto con i Blue Beaters, gli Africa United, era scoprire gente che magari faceva reggae o ska, o comunque andare dal Castellana, come in Puglia, da jazzisti importanti. Era un po' fare, cioè, quella ricerca che poi, non dico non sapendolo, però questi gruppi facevano un altro genere, però la radice era talmente comune del funk e poi più indietro se vai del blues, come del jazz, che poi era bello vedere che gruppi che fanno anche altro, in realtà quando il bassista Cato degli Africa mi ha detto Bob Marley non faceva altro che interpretare Marvin Gaye, alla fine poi colleghi davvero dei puntini.
Vabbè, poi Cato è un genio, secondo me. Vero. Assolutamente fantastico.
Tutti quei ragazzi sono...
Ma Ti è mai venuto torme da pensare, cioè quel momento di ansia e di paura, no, io ho perso il mio momento, ora mi sto solo arrabattando nei sotterranei, ma sono un artista finito?
Era invece la pazzia vera che purtroppo vivevo, era quella di dire no, non avete ancora capito, qua ancora dobbiamo scoprire tutto, far vedere ancora tutte le carte. Purtroppo mi rendevo conto poi negli anni, soprattutto che da fuori molto spesso passavi per uno che appunto si arrabbattava o era finito, però la ricerca era talmente importante e soprattutto avevo il consenso anche di musicisti importanti, anche arrivare a lavorare con i musicisti di Prince, di Whitney Houston, e quando entravo nello studio loro mi guardavano e dicevano no, ma te sei proprio, ora non si può dire la parola, però nero. E quindi quelle cose lì, detto da Tommy Barbarella o Sonny Thompson, cioè, fa piacere.
Ma io sono convinto che comunque si debba fare quello che ti fa star meglio nella vita, perché poi la maturità ti porta a ricercare questo, no?
Dicono che la maturità dovrebbe portarti invece a mettere da parte i sogni e a fare il tuo.
Sì, però diciamo che lo star bene interiore è la prima cosa, no? Nel senso che comunque mi è capitato di vedere tanti artisti frustrati che devono portare dei risultati e non hanno un cazzo di voglia di portare i risultati con quello che si aspetta la casa discografica.
Sì.
Quindi lì ti devi guardare un po' dentro e dire ma io cosa voglio fare, cosa voglio essere, no? Poi se invece ci sono invece alcuni che sono portati per fare questo tipo di lavoro, no? Nel senso che hanno voglia di essere sempre al top e non sono da criticare, anzi, nel senso devi solo capire la roba che ti fa star meglio ed essere sincero con te stesso e soprattutto con gli altri.
Anche questo inseguimento folle che c'è, proprio di essere sotto i riflettori, di essere ai primi posti, in realtà poi non essere sotto i riflettori ha i suoi pro e i suoi contro, puoi davvero sviluppare quello che vuoi. Poi è chiaro che un album con Esa dei Siamese Brothers magari non viene compreso da tutti, ma io il grasso che cola ce lo sento anche lì.
Chiaro, ma Fish, non ti fa un po' rosicare il fatto che quando tu avevi sposato sonorità urban e indie eri stato considerato uno scemo e adesso invece è una cosa che fanno tutti?
Penso che insomma sono anche più vecchio degli altri, quindi delle scelte le ho fatte prima, mi sono innamorato di generi prima di altri magari, sono riuscito ad arrivare anche insomma a lavorare con delle persone all'estero tipo Diplo eccetera, che se non so neanche come ho fatto. Poi ognuno è figlio delle proprie scelte, magari una persona che ha scelto di fare questo tipo di percorso ora è più avvantaggiato perché magari i ragazzi sono più pronti,
più elastici,
sì,
più
di quanto lo erano, di quanto lo fossero 10 anni fa.
Che poi la cosa più bella è anche quando ti confronti con gente dell'estero e che se davvero hai studiato e ti sei impegnato, ma per passione, ti ritrovi subito, riconoscono subito qual è il tuo livello anche di preparazione, quindi anche quello è il bello dell'hip hop. A me è capitato perfino in Thailandia di andare lì e trovare dei rapper della mia età e parlare la stessa lingua, essere cresciuto con gli stessi dischi, questa cosa qua è vera, io la chiamo la globalizzazione positiva, questo è il vero senso, il lato positivo della globalizzazione.
No, ma quelle sono le radici. In realtà la domanda prima per Fish era veramente ad uso privato, perché io mi ero preso tantissime parole all'epoca perché dicevo no, ma guardate che il disco di Fish con le collaborazioni con Manuel Agnelli eccetera,
mi diceva una merda,
a me piaceva.
No,
a me
ma
era piaciuto,
diceva, ma è una merda,
esatto,
ma dimmi chi io.
Tanti,
te lo vado a prendere.
Veramente tanti.
No, scherzo.
te lo ricordi anche tu?
Sì, ma io ho le spalle larghissime.
Diglielo.
Larghissime.
Credo che ci siano volute delle spalle larghissime e un cuore forte per non cedere all'emozione quando avete preso la strofa di Primo Brown da mettere nel disco. Quella scelta com'è arrivata?
Beh, appena Fish ha detto rifacciamo Cronici, devo dire il pensiero è corso subito a Primo, anche perché l'abbiamo rifatta qualche anno prima e devo dire allora può essere davvero il modo migliore per averlo su questo album, perché era davvero una mancanza troppo grossa se non ci fosse stato. Poi penso anche per lui è un po' un sogno essere un disco di Sottotono, quindi aver realizzato questa cosa è davvero impagabile.
trattare la sua traccia vocale, come è stato inserirla sul pezzo?
Che spinta vocale, l'amico,
altro. Emozionante, perché insomma, per quello che ha rappresentato, no? Un po' per il legame. Tormento era molto più legato lui, uh-huh. Però per il legame che aveva con noi, perché comunque l'abbiamo conosciuto quando eravamo piccoli, perché avevamo 20 anni quando ci siamo conosciuti, no?
Come Corveleno, non produco merda per la scena, per chi se la mena, erano già in sotto effetto storico.
Quindi avevamo 20 anni e poi posso dire una parolata, ma come cazzo rappava?
Cioè, sì.
Come cazzo
l'ultimo rappava? Periodo era veramente a fuoco di brutto.
Cioè forte.
Ma questa cosa che si dice che i rapper di oggi non sono tecnici, in realtà come andrebbe presa? Vero? Falso? Ma a metà?
Io dico la mia, io penso che siano figli della musica che ascoltano, quindi non è vero che non sono tecnici, hanno un loro tipo di tecnica, sì. Che è diverso magari da quello che avevamo noi, cioè nel senso sono cambiati anche i parametri, gli standard, no? Cioè nel senso anche si confrontano con una generazione che fa cose diverse da quelle che facevamo noi.
Che quindi, altri ascolti.
Sì, che quindi... secondo me quelli che dicono sta roba sono solo dei vecchi brontoloni che hanno perso i treni, no? Poi, al mio parere, non so tanto.
No, anche perché se vedi fare freestyle da piccoli, Tedua, Ernia, o comunque quando li ho conosciuti io che erano piccolini, Easy, Sfera, in realtà loro sapevano rappare come rappiamo noi, e quando erano piccoli facevano freestyle come lo facevamo noi. Secondo me hanno anche dovuto, ma questo in tutto il mondo, non solo loro, hanno dovuto creare dei trick per non suonare appunto come tutto il rap che era venuto prima. Il fatto è che noi tendevamo a appoggiarci sul beat, il groove era quella cosa per cui perfino lo snare e la hi-hat erano tutti appoggiati indietro, sì, nel tempo, e anche il rap era appoggiato. Invece rappresenta molto bene i tempi moderni il fatto di correre sul beat, e quindi già il fatto di essere in anticipo sul tempo per molti dei rapper della vecchia, questa cosa è che non sai rappare, perché ai tempi quando uno correva sul beat si diceva no, non hai ancora capito delle cose di base. E invece vedo in tutto il mondo, secondo me rappresenta proprio i tempi di oggi. Per assurdo, quando sono partiti anche i campionamenti tutti picciati delle, sì, vocine, era davvero una rappresentazione dei nostri tempi, dove tutto quanto è accelerato,
è gonfiato in qualche maniera. No, invece nei tempi degli esordi, quando noi ci facevamo questa cosa, si tiravano gli schiaffi durante le finali di freestyle.
Mamma mia,
ci sei passato.
E non solo alle finali di freestyle, in generale volavano, che era un piacere.
Perché, cioè, raccontiamolo a chi non c'era, perché magari chi ci ascolta non ci crede, però.
Che tre vecchi che sono.
Però sì, infatti, è un po' da vecchi parlare di quello. Però è bello, perché pochi ne possono parlare, quindi è giusto anche farlo. Però secondo me chi veniva prima, perché io ho sempre dato un sacco di rispetto, sono cresciuto con i dischi dei Radical Staff, con la Rapadopa, poi Sangue Misto.
Infatti tu eri la nuova scuola, eri anzi il fratello minore di Ese.
Bravissimo. Però quella... E comunque avevano tutti quasi 10 anni in più di me, quindi i Sound System suonavano in Germania quando ero piccolissimo, quindi questa gente era veramente avanti 10 anni e aveva una mentalità anche che apparteneva ai loro anni. I loro genitori sicuramente saranno stati più duri con loro di quanto poi lo sono stati i nostri, quindi secondo me era più una voglia di fare da parte loro i genitori, e piuttosto dare due schiaffi ai più piccoli. Secondo me non l'hanno fatto con cattiveria, era proprio il modo loro che avevano.
Però gli schiaffi uno se li dava anche fra coetanei, in realtà.
Lo schiaffetto correttivo
dipende da chi arrivavano gli schiaffi. Magari alcuni facevano più male,
alcuni facevano male seriamente.
Ma invece quanto male hanno fatto le Mentos che sono piovute sul palco del Forum? Perché per molti è visto come un momento altamente simbolico, in cui era la prima grande ondata in pop, in cui stava diventando mainstream. Bravo. E il casino di quella giornata fece pensare a molti dell'industria che la scena non era abbastanza matura. Voi che ricordo avete di quella giornata?
Ehi, Fish, questi hanno preso il nostro palco per una spazzatura. Io ho detto al microfono sul palco, me lo ricordo ancora.
Io mi ricordo vagamente, ma proprio non sto scherzando, lontanamente quel giorno.
Veramente?
Sì, proprio lontano me lo ricordo. Non mi ricordavo neanche delle Mentos, me lo state dicendo voi. No, ve lo giuro.
No, mi ricordo che avevano le Mentos. In realtà, sì, quello che mi è dispiaciuto, come dicevi tu, è che davvero l'industria da lì ha fatto un passo indietro. Perché invece l'hip hop meritava davvero un supporto anche da parte di gente del settore, appunto, mainstream e mediatico. Mentre invece ce la siamo giocata un po' male, secondo me. Ma è giusto, era lo spirito dell'hip hop, però era quella cosa lì che comunque non mollava.
Sì, diciamo che chi ha aiutato un po' a crescere l'hip hop italiano è stato Albertino, no? Cominciando a passare pezzi, e non lo faceva sicuramente per business, lo faceva per passione.
Sì.
E come lui tanti media, no? E il problema è che poi forse alcuni, no, della scena hip hop non erano pronti a questa esposizione, perché pensavano che i media cercassero di distorcere il messaggio originale, no, dell'hip hop.
Ed era vero?
No, è che il messaggio originale è talmente profondo che è una cosa tua personale. Se tu ce l'hai, se tu quella cosa la cogli, la capisci, allora la porti avanti, addirittura ne fai una legge quasi di vita. È che non puoi pretendere che poi in realtà o tutti lo capiscono, o tutti lo abbraccino. In realtà, secondo me, almeno io negli anni ho maturato un po' questa convinzione. Poi se ci sono dei gruppi più commerciali è perché quello è il loro modo di esprimersi, ma magari non hanno davvero a casa tutti i vinili che hai tu e tutti i vari libri che raccontano, quindi ognuno.
Ma poi penso che ci sia spazio per tutti nel panorama musicale di qualsiasi genere, cioè non è perché uno va in radio è un cretino, ha fatto un pezzo, ha fatto delle scelte che l'hanno portato ad essere lì.
No, oggi è il contrario, oggi se vai in radio sei bravo. C'è stata proprio una rivoluzione completa in 20 anni. Bello.
Bello da un lato, dall'altro, come ti dicevo, vai a scoprire nelle jam, nei club più piccoli, la musica a livello embrionale, quindi dove è veramente fatta col cuore, dove la gente è lì non per prendere dei soldi, ma perché veramente solo per il piacere di suonare. A me, quando mi hanno visto suonare in dei pub piccolini, mi dicevano appunto: questo è finito, guarda come è finito dai palchi enormi che faceva prima. Invece ancora oggi per me la vera atmosfera di un live è proprio quello di un club che al massimo ha 200 persone, o addirittura di un pub dove la gente è proprio di fronte a te e ce l'hai a un passo.
Se vi sta ascoltando qualcuno che poi deve fare il booking per i vostri concerti, ora vorrebbe spararsi.
Facciamo il pub tour. Facciamo 3.000 pub in tutta Italia.
Ma dove siete voi adesso? Cioè, come vi sentite nella geografia della musica italiana, dell'industria discografica?
Cologno Monzese.
Cap? Non mi ricordo.
No, siamo semplicemente dei finti vecchi.
Bravissimo.
Nel senso, quando, allora, subito, come è successo a te, all'annuncio di un disco di Sottotono, la gente ha pensato: ah, cazzo, chissà cosa fanno questi.
Grattoni.
No, andranno a grattare. Io penso che siamo, come siamo stati all'inizio, probabilmente saremo un punto di svolta della musica rap e urban italiana. Perché
programma ambizioso.
Sì, ma sai perché?
Ambizione è tutto, come dice Jacopo Pesce.
Nessuno ha il coraggio di rischiare. E noi ce la siamo rischiata proprio. Cioè, ci siamo proprio buttati nel fuoco.
È per assurdo il periodo poi storico, cioè, non dico che ci ha dato ragione, però adesso, rispetto già un anno fa quando abbiamo iniziato, gli anni 90 sembrano tornati. Io sento dell'R&B di oggi, anche della West Coast di oggi, che suona esattamente come negli anni 90, e un anno fa non lo sapevamo.
Cioè, diciamo che c'è appunto il brutto vizio di uniformarsi, no, a quello che va già, e quindi noi, avendo fatto un prodotto completamente diverso, e comunque ci siamo messi in gioco. Io ho 49 anni, Tormen ha 45, cioè, voglio dire, no? E siamo in un mercato discografico che è dominato dai ragazzini, dai ragazzi giovani di 20-25. Cioè, diciamo che siamo per certi versi quelli che cambieranno un po' le regole con quello che abbiamo fatto, le regole della urban italiana. Per certi versi,
una cosa da nulla,
per certi versi. Per certi versi. Avrete unificato.
Io direi che dopo questo messaggio presidenziale posso ringraziare Fish e Tormento.
No, dai, già finita. No, era troppo bella questa chiacchierata.
Oh, ma le domande quelle proprio pese, no? Cioè, io ho detto:
sei sicuro? Sei proprio sicuro di quella che ricevi?
Mi sono scritto le risposte qua sul palmo.
No, eventualmente ne rifaremo un'altra.
Con piacere.
Quello che posso dire è che questo ritorno è veramente molto, molto, molto bello. Mille complimenti.
Grazie, Damir.
TRX incontra. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big.